Così un secondo, avvocato. Un secondo. Ma detto che lei conclude per vecchi? Solo per vecchi. Ok, va bene. Quando vuole puoi cominciare.
Grazie. Sì, concludo per vecchi e tralasciando, anzi facendo mie quelle che sono state tutte le considerazioni svolte all'udienza precedente, che i giudici avranno ben presenti sul piano generale, considerazioni sul piano generale, sul piano anche dell'importanza che riveste questo processo, i fatti che sono oggetto di questo processo, faccio quindi mie quelle che sono state tutte le considerazioni e le conclusioni che ha svolto egregiamente l'avvocato Menzione. Io non sarei tanto neanche in grado di un discorso, di fare un discorso come quello che ha fatto egregiamente il collega. Ha detto una cosa giustissima, che ci siamo in parte divisi gli argomenti, anche perché se dovessimo tutti noi difensori affrontare gli stessi argomenti che lui ha affrontato, diremmo tutti le stesse cose. Quindi la parte generale, il cappello introduttivo è stato fatto da lui. Io vengo immediatamente al centro, a uno degli episodi del processo, l'episodio che forma il capo di imputazione numero 23, che è un capo di imputazione che ha vecchi solamente, ed è la rapina al fotografo Frassinetti. Capo di imputazione che non mi ha dato particolari problemi, forse perché proprio il reato di questo capo di imputazione è un reato comune. Non ha... Mi scusi. Ci mancherebbe.
Posso, signora? Grazie. Quindi un reato che non presenta particolare difficoltà, come, devo essere sincera, difficoltà a me ha procurato tante il 419, proprio perché è un reato, mai almeno penso che forse il Tribunale di Genova è la prima volta che si trova ad affrontare le difficoltà di questo reato, i problemi legati all'ordine pubblico e il concorso legato a questo reato. Il capo di imputazione 23 è un capo di imputazione molto più semplice. Il pubblico, una rapina ai danni di questo fotografo. Il pubblico ministero non si è basato sulle testimonianze, almeno per questo capo di imputazione, si è basato solo esclusivamente su quelli che sono i reperti fotografici, le prove documentali, molto brevi tra l'altro, perché penso avrete a questo punto, l'avete visto più volte, avete tutti presente il filmatino che riprende lo svilupparsi del capo di imputazione numero 23. È un filmato di poco più di un minuto, che però a mio parere è un filmato che non ci dà tutta la visione, anzi non ci dà la visione per intero di quello che è successo, ci dà una visione parziale. Il video in questo caso è parziale perché inizia, si vedono delle persone correre, la telecamera poi inquadra un albero, dietro l'albero dovrebbe avvenire il clou di quella che è la rapina. Il filmato riprende con le persone che stanno tornando indietro, con un particolare in più perché una di queste persone ha uno zaino in mano. Il filmato è stato messo in correlazione con un reperto fotografico, con una foto. La foto riprende quello che avviene al di là dell'albero. Non è stato toccato assolutamente dal pubblico ministero la deposizione testimoniale del teste Frassinetti, che invece secondo me proprio sulla rapina doveva essere tenuto in considerazione, perché in questo caso non abbiamo soltanto il reperto fotografico che è parziale, ma abbiamo il diretto interessato che, e devo ringraziare il dottor Rialini per le domande che ha fatto a questo teste, proprio con le domande del dottor Rialini secondo me risolve il problema se Vecchi è responsabile o non è responsabile di questo reato. Dal filmato, se lo possiamo vedere proprio un secondo, ma tanto dura un minuto, dura proprio pochissimo perché siamo Corso Torino alle 12, ma proprio il pezzo più avanti. Abbiamo l'orario certo perché la stessa scena viene poi ripresa dalle telecamere Savonarola, cioè viene in contemporanea ripresa dalle telecamere, 12:25 e qualche secondo, alle 12:26 e qualche secondo è già finita l'azione. Ecco, dovremmo quasi esserci, si vede una mini barricata in mezzo alla strada, delle persone vicino al cassonetto, ecco che corrono, non si vede perché quello che succede, succede dietro gli alberi, dietro i cassonetti, tra poco si vedono le persone che tornano indietro, la rapina è consumata. Ecco, la rapina è consumata. Le telecamere del traffico non dicono molto di più, la telecamera Savonarola, ma la telecamera Savonarola è importante perché ci dà gli orari dell'andata e del ritorno di queste persone. La foto, io le foto ho molta più facilità, ho trovato ad indicarle prendendole dal DVD vecchi, perché così mi evito di dire tutti quei numeri che contraddistinguono i reperti, invece dicendo foto numero 85 DVD vecchi, è immediatamente identificabile tanto il DVD agli atti. Ecco, in questa foto ci sono anche delle freccette, bene che ci sono queste freccette, c'è A, B, ma V, che è la freccetta di vecchi, V non c'è. La foto è importante perché il testimone è la persona a terra, la borsa che si vede poi in mano al soggetto A è quella borsa che li atterra, si vede anche un soggetto B e si vede un altro giornalista, perché la persona che ci dà le spalle davanti al soggetto, cioè dietro, dire la verità, al soggetto B, è sicuramente un giornalista perché ha una telecamera sulle spalle e sta andando nella direzione opposta, direi sta scappando. Però questa è un'interpretazione che io sto dando a questa vicenda. Chi invece non dà un'interpretazione ma l'ha vissuta è il signor Frassinetti. Il signor Frassinetti, interrogato all'udienza del 15 giugno 2004, ha dato una versione dei fatti tutta al singolare. La persona che mi ha aggredito, la persona che mi ha preso la borsa, la persona che è scappata, e a domanda del pubblico ministero perché abbia dato tutta una versione al singolare della vicenda, risponde perché degli altri lui non ricorda nulla, perché in quel momento lui ha fatto attenzione solo esclusivamente alla persona che gli andava incontro, alla persona che materialmente l'ha aggredito. Se guardiamo il filmato, perché dobbiamo mettere in correlazione filmato, foto e dichiarazioni del teste, ci sono anche delle altre persone. Anche qui, io dico vecchi, ma dovrei ogni volta dire la persona che a seguito dell'indagine eccetera è stata identificata con vecchi, viene assolutamente molto complicato ogni volta che dico vecchi fare questa premessa, quindi io dico vecchi intendendo la persona identificata, riconosciuta come vecchi. È la persona che nel filmato ha i pantaloni grigio-verdi, una felpa blu con una calcomania, con un disegno, con un qualcosa sulla spalla, e almeno in questo episodio un casco integrale bianco, un paio di occhiali, ed è accovacciata a fianco delle ringhierine della Iola poste perpendicolarmente alla strada. La persona numero uno non identificato è la persona che materialmente commette la rapina e la persona che per primo parte in quell'azione, lo vediamo che vecchi è ancora accucciato alla ringhiera, è la persona che già è più avanti, corre, e la persona che nella fase di ritorno ha sempre un'andatura è di corsa, mentre vecchi cammina normalmente, è identificabile da questo casco bianco che sei in lontananza, poco più dietro a questa persona, ma comunque non ha un'andatura, non va di corsa. Il test è Frassinetti, l'importante dice anche che il tutto non è nato così spontaneamente, ma c'era già stata una minaccia precedente, perché lui era lì a svolgere il suo lavoro, era lì a fotografare, e da lontano la persona con la maglia gialla, facilmente identificabile, che ti rimane impresso perché quell'abbigliamento è così particolare, è quella la persona che già da lontano l'aveva minacciato, gli aveva intimato di non fotografare. Lui vede questa persona che corre nei suoi confronti. Le domande importanti che gli ha fatto il dottor Realini sono: si è sentito delle voci, si è sentito le persone che aveva intorno, se le ha sentite parlare, e lui ci dice no, non ho sentito parlare, non ho sentito nessuno, e se questa aggressione fosse finalizzata a prendere lo zainetto, a prendere questa borsa, a prendere questo zainetto. Il Frassinetti ci dice che si è stupito che questo zainetto gli sia stato preso da una persona con la maglia numero 1 e che è stata un'azione assolutamente improvvisa, slegata dall'aggressione, perché l'aggressione era finalizzata a impedirgli di fotografare. Non si vede, quindi, non si vede Vecchi in questa fotografia, e questa fotografia è logicamente, intrinsecamente collegata con quelle che sono le dichiarazioni di Frassinetti e le sue risposte al giudice Realini. Materialmente non ha partecipato alla rapina, materialmente. Si può parlare di concorso morale? Si può parlare di concorso morale, ma non per la rapina. Si può parlare di concorso morale per un reato di violenza privata, a mio parere. Perché l'aggressione non è finalizzata, non parte questa aggressione, non inizia finalizzata alla prensione di questo oggetto, della borsa, ma è finalizzata ad impedire al Frassinetti di fare qualcosa. Una violenza, una minaccia, che parte come una minaccia, perché la minaccia è stata fatta precedentemente dalla persona che ha la maglia con il numero 1, parte finalizzata a questa, ad impedire a qualcuno di compiere un qualcosa. Potrebbe diventare rapina se... avessimo la prova, avessimo la certezza che queste persone che si alzano dalla barricata e corrono si fossero messe d'accordo precedentemente per minacciare, impedirgli di fotografare e portargli via anche i suoi beni. Ma è Frassinetti che ci dice che è stato scioccato lui da questo, perché è stata talmente improvvisa e slegato logicamente questa apprensione da tutto il resto dell'azione, da non aver ritenuto lui, che la persona offesa, lui che si vive, la vittima in questo caso, che si vive questa vicenda, da non ritenerla legata all'aggressione. È un fatto avvenuto quindi per caso. Mi sono anche chiesta questo: il concorso, quindi il concorso morale, il concorso materiale non c'è, perché nella foto non c'è neanche Vecchi, che non so, potrebbe tener fermo il Frassinetti, potrebbe averlo fatto cadere. Frassinetti ci dice che non lo fanno cadere, che è lui che inciampa. Quindi il concorso materiale in questo non c'è. Se fosse Vecchi aver ad esempio procurato, dato, passato quel bastone che il numero 1 ha in mano. Questo neanche però è vero, perché dal filmato il Vecchi a terra, che sta facendo tutt'altro, il numero 1 è già più avanti quando partono dalla ringhiera per andare contro il Frassinetti, e non c'è nessun passaggio dell'arma da il Vecchi dal numero 1, quindi non c'è nessun aiuto neanche in questo senso. Quindi concorso materiale no, concorso morale, perché per esserci concorso morale ci dovrebbe essere un incitamento, un accordo, un rafforzamento nell'esecuzione del reato da parte del Vecchi a questa persona, e qui ci aiuta il dottor Realini, perché gli ha fatto la domanda, si è sentito parole dall'uno o dall'altro, ma non ci sono richieste di aiuto da parte del numero 1, né ci sono parole di approvazione da parte del Vecchio: bravo, hai fatto bene, prendi la borsa, scappa. Nulla di tutto questo c'è. Mi sono chiesta se poteva esserci un concorso anomalo, un concorso ai sensi del 116, e ho concluso che neanche ai sensi del 116 c'è una responsabilità nella rapina, e non c'è neppure ai sensi del 116, sempre per quella domanda del dottor Realini, se cioè la prensione della borsa sia stata un qualcosa di logico, di conseguenziale all'aggressione, o se sia stata un'appropriazione della borsa casuale. La risposta del Frassinetti è che questa apprensione della borsa è stata casuale. Quindi il 116 si applicherebbe se, a mio parere, le cose fossero andate diversamente. Il numero 1 ha il bastone in mano e si avvicina, corre incontro al Frassinetti per impedirgli di fare qualcosa, e il bastone nella realtà non l'ha usato, ma se l'avesse ad esempio usato e avesse procurata a quel punto delle lesioni al Frassinetti, sicuramente era un'ipotesi prevedibile della violenza privata, che potesse una violenza privata con il bastone procurare delle lesioni alla persona offesa, alla vittima, perché è una conseguenza logica dell'agire della persona che va, aggredisce, intima di fare o non fare un qualcosa. In questo caso, ai sensi del 116, ci potrebbe essere una responsabilità, ma il reato di rapina è totalmente slegato dal reato di violenza privata avvenuta in quelle circostanze, con quelle modalità, da essere un evento assolutamente imprevedibile, atipico, anomalo nella successione naturale dei fatti, e quindi neanche ai sensi del 116, a mio parere, ne deve rispondere. Vogliamo quindi, la mia richiesta prima per questo reato, per questo capo di imputazione e per il capo di imputazione adesso collegato, che è quello del porto del bastone dell'articolo 4, reato articolo 4 della legge 110 del 75, è quella di una derubricazione, assoluzione per il 24, quindi una derubricazione, assoluzione per la rapina aggravata, è una derubricazione in violazione dell'articolo 610. Non voglio annoiarvi più di tanto, ma le dichiarazioni di Frassinetti all'udienza del 15 giugno del 2004, pagina 115, pagina 121, 122, fino ad arrivare poi alle domande che gli fa il dottor Rialini, pagina 128, sono tutte in questo senso. La persona sulla quale focalizza la sua attenzione è la persona con la maglietta rossa, degli altri non ricordo nulla, questo qui è scappato. Vedevo solo il tipo che mi è venuto addosso, ero concentrato su di lui, è vero che nella foto ci sono degli altri, ma io non vedo cosa stanno facendo gli altri, degli altri non ricordo nulla, questo qui è scappato, è inciampato, sono io che sono scivolato dopo che questa persona si è messa a correre, e le domande del dottor Rialini sono: la persona con la maglia gialla, la persona che è venuta verso di lei, ha proferito delle parole, ha detto qualcosa? Volevo capire se dall'impressione che ne ha tratto è venuto per, e Frassinetti dice, l'ho detto già prima, mi ha minacciato di non far foto, poi visto che non me ne andavo si è messi a correre. Quindi il dottor Rialini, diciamo che da quello che lei ha capito della situazione, l'aggressione era, diciamo, per il fatto che lei non se ne andava e scattava delle foto, e Frassinetti dice sì sì. Ecco, dottor Rialini, il fatto che nella colluttazione a lei è caduta la borsa e questo signore l'ha presa, è andato via, le è sembrato che fosse una cosa, come dire, casuale, che ha visto la borsa e ha detto bene, me la piglio, oppure me ne vado, oppure mirava alla borsa? Guardi, sinceramente io mi sono sorpreso. Cioè, lei ha avuto l'impressione che se fosse venuto contro di lei perché faceva le foto, nonostante che gli avesse detto di non farlo? E risponde Frassinetti, sì sì, senz'altro, dottor Rialini, cioè lei non si aspettava che portasse via anche la borsa? E Frassinetti dice, francamente no, sono rimasto sorpreso. Per questo motivo, per questo reato, io chiedo, sono state le mie richieste, quelle di poc'anzi. Problemi sicuramente molto diversi e molto, molto più anche difficile, secondo me, la difesa per i reati del campo di imputazione, per il 419. Primo problema è il 419, proprio questo reato che già l'avvocato menziona alla scorsa udienza, ha analizzato sotto tutte le sue forme, sia come elemento soggettivo, sia l'ordine pubblico, che cosa si intende, cosa non si intende. Molto velocemente, senza non ripetere tutto quello che ha detto l'avvocato Menzione, direi che già sul concetto di ordine pubblico non c'è chiarezza, è un concetto fluido, e abbiamo tutti, mi sembra di aver capito, che sia il pubblico ministero che il collega che mi ha preceduto abbiano concordato su ordine pubblico come concetto di equilibrio di diversi diritti. A me riesce un po' difficile questa definizione, forse mi riesce più facile la definizione meno filosofica forse dell'ordine pubblico, ma come quasi la Pax Romana, come il tranquillo vivere, il vivere civile. Tuttavia, concordo con un velocissimo riassunto su questo 419, il bene giuridico tutelato dalla norma è costituito rispetta l'ordine pubblico nel suo aspetto concernente la proprietà della cosa, quindi il bene giuridico dell'ordine pubblico nella devastazione e saccheggio deve passare assolutamente attraverso un attacco della proprietà, e su questo punto qui entriamo nel vivo della contestazione. Entriamo nel vivo della contestazione così come è fatta dal pubblico ministero sulla resistenza nel capo di imputazione del 419, di aver realizzato, quindi la contestazione di aver realizzato il lancio attraverso il lancio di pietre, i cassonetti, le barricate, quindi di essersi opposti alle forze dell'ordine, quindi reato di 337, che però viene visto come parte del 419, perché se quelle barricate sono finalizzate a far sì che gli altri manifestanti, gli altri concorrenti nel reato, compiano un reato di devastazione e saccheggio, anche quella barricata, anche quell'attacco alla forza pubblica viene visto come parte del 400, come un'espressione del 419. Su questo io non sono d'accordo, anche se c'è una sentenza della Corte di Cassazione che invece dice questo, non sono d'accordo perché le parole stesse del 419, devastare e saccheggiare, implicano un coinvolgimento della proprietà, e a mio parere è una resistenza. Il cassonetto, la barricata, il lancio delle pietre, il 419 è un attacco alla proprietà nella forma o della devastazione del saccheggio, è qualcosa di più di un danneggiamento, del furto, perché implicano, a differenza del danneggiamento e del furto, implicano questa messa in pericolo del diritto di proprietà. L'interpretazione che viene data, estensiva, di far rientrare le barricate, il lancio di oggetti e la forza pubblica, è un'interpretazione che secondo me va al di là di quelle che erano le intenzioni del legislatore e sulle quali quindi non concordo. Il pericolo di messa in pericolo dell'ordine pubblico, la Cassazione ci dice che deve essere un pericolo concreto. Il reato si consuma nel momento in cui i singoli atti di devastazione e saccheggio assumono il connotato di pericolosità per l'ordine pubblico, e da qui l'importanza di definire esattamente questo, cos'è il concetto di ordine pubblico. Il dolo è generico, però giusto e ben detto, ha detto l'avvocato, menzione che se il dolo è generico, il dolo di danneggiare, il dolo di rubare, allora siamo nell'ambito del furto e siamo nell'ambito del danneggiamento. È un dolo generico, però con una consapevolezza maggiore, perché sennò rientreremmo assolutamente in quelle che sono le violazioni del 635 o del 625. Su questa difficoltà, su questo reato così difficile, si poggia il problema del concorso. Un problema del concorso che, a mio parere, è il problema più del concorso morale che del concorso materiale, almeno per il mio difeso. Il reato, ancora, il 419, ancora una cosa, ma proprio rapidissima su questo reato, che c'è il plurale: chiunque commette atti di devastazione e saccheggio è punito dalla legge, eccetera, eccetera. Quindi chiunque compie atti, una pluralità quindi di danneggiamenti, un danneggiamento solo, un furto solo, sono troppo poco. Io dicevo il problema del concorso, un problema del concorso morale, perché io non sono stata, dico la verità, a guardare molti video, perché ho fatto questo ragionamento. Il pubblico ministero ha fatto dei DVD, il pubblico ministero con la polizia giudiziaria ovviamente, hanno fatto dei DVD personali delle persone, degli imputati. Nel DVD personale ci hanno messo il peggio del peggio. Sicuramente se avesse compiuto una buona azione, ci fosse un'immagine di questo genere, non sarebbe nel DVD personale. Il DVD personale quindi è il capo di imputazione che riguarda l'imputato. Io ho preso le foto del video del suo DVD, nel quale ci dovrebbe quantomeno essere tutto ciò che lo riguarda. Di comportamenti materiali ne ho trovati solamente due all'inizio, proprio intorno a mezzogiorno, che costituiscono il numero. Prendiamo un attimo il capo di imputazione: il danneggiamento della Edilfari e il danneggiamento degli arredi urbani di Corso Torino. In tutte le altre foto che compongono questo video non c'è mai un comportamento attivo di Vecchi, è sempre presente ma non fa niente, e vi invito sinceramente, si fa anche, non ci si mette molto, a esaminare il DVD attentamente foto per foto. Alcune foto sono estrapolate da parte di video, ma sono comunque video molto brevi, si fa presto ad esaminare il DVD. Questi due comportamenti attivi, mi sono detta, costituiscono devastazione e saccheggio, sono molto limitati, sono vicini nel tempo e sono visti nell'insieme della vicenda, sono assolutamente modesti. A che ora nella giornata del 20 il Vecchi irrompe sulla scena del G8? Alle 11.45. Alle 11.45, e la telecamera Savonarola ci dà il momento esatto della prima volta che si vede questo soggetto, e lo si vede aggirarsi all'interno del cantiere. È lui, è la persona identificata perché ha l'abbigliamento che prima ho detto, ed è sul cantiere, viene ripreso dalla telecamera mentre sta smontandolo, tra virgolette, sta comunque passando a persone che sono basse, che sono in Corso Torino, delle tavole e dei tubi innocenti. Qual è la situazione in quel momento? La situazione in Corso Torino, 11.45, la situazione in Corso Torino è una situazione tranquilla. Situazione è tranquilla perché dalle foto, dalle immagini non c'è neanche tantissima gente, e comunque qualcuno si accorge dei cittadini che sono in piazza Savonarola, che abitano nella zona, e avverte la centrale operativa. Abbiamo difatti una telefonata al 113 che ci dice che stanno mettendo in allarme che qualcuno è in questo cantiere. Ma la situazione nelle altre zone della città com'è? Perché il pubblico ministero ha fatto una requisitoria in cui tocca tutta la città. E io mi sono detta che concorso deve avere una persona se dal punto in cui lui si trova non conosce quello che avviene in altre parti della città. Dalle altre parti della città è tutto tranquillo. C'è, lo dice Zampese, al suo esame, l'udienza del 29 novembre 2005, pagina 31, c'è questa telefonata e un'altra telefonata che fa riferimento sempre a Savonarola di un minuto prima, di un minuto dopo. Ci sono dei testi della polizia però che ci dicono cosa sta succedendo, in particolare in piazza Paolo Danovi. Piazza Paolo Danovi che è vicina in linea d'aria sicuramente a piazza Savonarola, ma che comunque la telecamera Savonarola non ci inquadra, perché la telecamera Savonarola non arriva a inquadrare piazza Paolo Danovi, e Vecchi da dove si trova non ha la visione di quello che avviene sulla piazza. C'è il test Lapi che ci dice che è stato anche lui verso le 11.45, si cominciava a vedere che c'era parecchia gente e che l'elicottero della polizia, test Lapi, pagina 22 della sua deposizione, l'elicottero della polizia comincia a segnalare qualcosa, ma l'elicottero della polizia non segnala su piazza Savonarola dove c'è Vecchi, non segnala neanche su piazza Paolo Danovi, ma segnala su Corso Buenos Aires. Forse l'API confonde con un momento un attimo successivo. A quel punto l'API, che si trova all'inizio di Corso Buenos Aires con un contingente di poliziotti, esce dai grigliati e si dirige verso Corso Buenos Aires. Una testimonianza più o meno del tipo che si trovava in zona ma non è stato allertato da nessuno è quella di Auriemma, e un'altra è quella del dottor Mondelli. Sono tutti in zona, sono tutti lì vicino e nessuno comunque viene allertato, perché la situazione dell'ordine pubblico è una situazione dell'ordine pubblico che non dà da pensare. Almeno quello che a me interessa è quello che avviene in piazza Savonarola, perché Vecchi è in piazza Savonarola, Vecchi non è in piazza Paolo Danovi, Vecchi è dall'Edilfaro. La polizia però arriva a un certo punto, è l'API che arriva a quell'incrocio di Corso Torino con visione precisa su Piazza Savonarola e arriva nel momento, abbiamo anche su questo un momento